Grazie, dottor Monducci. Funziona il microfono. Si sente?
Sì, sì. Ah, perfetto, benissimo. Grazie per questa panoramica, i dati sono molto interessanti, si prestano ad una chiave di interpretazione che confronteremo con i nostri ospiti. Diamo ora la parola al dottor Giuseppe Tripoli, che è direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ringraziamo per averci raggiunti.
Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo con cui sono arrivato e ho avuto modo però di seguire, non del tutto, ma di seguire l'intervento del dottor Monducci con i dati, quindi consentitemi di evitare di citare altri dati, anche perché di fronte alla massima autorità statistica io mi metto sull'attenti. Allora, fatemelo però citare uno solo all'inizio per capire un po' il senso del mio discorso. Il senso del mio discorso ve lo dico da subito, è questo. Noi siamo ancora nel mezzo di una situazione estremamente complicata. Non ne siamo usciti, lo ricordava poc'anzi il dottor Monducci con i dati relativi al PIL. Diciamo, è la grande crisi quella che stiamo vivendo, una grande crisi di cui si avvertono alcuni spiragli di uscita, perché ci sono alcuni dati sulla produzione industriale, alcuni dati sull'aspettativa delle imprese, alcuni segnali sull'indice di fiducia delle imprese, alcuni segnali sull'indice degli acquisti, dei direttori degli acquisti delle aziende, che indicano che qualcosa si rimette in moto. È chiaro che la stabilizzazione istituzionale, la certezza dei mercati internazionali sulla situazione italiana, la chiarificazione delle politiche europee sono passaggi fondamentali, però ci sono dei passaggi tutti interni e io credo che uno dei passaggi più importanti, tutti interni, che sta maturando ed è maturato in questi anni di questa lunga grande crisi, è l'importanza della dimensione internazionale. L'Italia l'ha sempre sottovalutata, l'ha spesso trattata come un argomento di seconda serie. In questi anni è diventata, è passata e si è evidenziata come un aspetto fondamentale. Quando dico dimensione internazionale non faccio riferimento immediatamente, anche se ci arriverò subito dopo, al tema dell'internazionalizzazione economica. Dico al ruolo che l'Italia può giocare nel mondo, che avrebbe potuto giocare e che potrà giocare. Io faccio spesso un esempio per farmi capire. Voi sapete che uno dei grandi temi, dei grandi problemi dell'Italia è la fuga dei talenti. Allora, il tema della fuga dei talenti, cioè della fuoriuscita dei giovani brillanti, laureati, che vanno a studiare all'estero e poi si piazzano all'estero, è un problema non solo italiano, è un problema di molti altri paesi, perché molti altri paesi, a partire dalla Gran Bretagna, per esempio, dalla Francia, dalla Germania, molti studenti che vanno all'estero a fare il dottorato, eccetera. Il problema dell'Italia è che non si è mai inserita nei flussi di entrata dei talenti, non è stata finora mai capace di entrare nelle reti che collegano le università, nel fare una politica attrattiva, nel fare una politica di scelte di priorità di merito sui centri di ricerca e sulle università, per cui giovani stranieri fossero indotti a venire in Italia. In Gran Bretagna il numero degli studenti che va all'estero è superiore di quello che dall'Italia va all'estero, ma in Gran Bretagna il numero degli studenti che viene in Gran Bretagna è superiore a quello che ovviamente, come è noto, vengono in Italia. Allora, questo è un aspetto. L'altro aspetto è per esempio il rapporto con le organizzazioni internazionali. Noi ci siamo accorti non da molto tempo che per esempio la World Bank gestisce appalti e gare e tender importanti in cui altri paesi entravano in modo significativo e noi solo in ritardo, soprattutto durante questi anni. Perché? Per quel problema che veniva evidenziato prima, perché quando si è prosciugato il mercato interno, le aziende hanno cominciato a guardare, le aziende più capaci, più vogliose, per stato di necessità, al mercato estero, a tutti i tipi di mercato, anche a quelli fortemente competitivi come sono quelli che vi citavo adesso, ma che sono fortemente qualificanti anche nel tipo di produzione. Pensate ai grandi progetti di ricerca, le aziende che entrano nei grandi progetti di ricerca di costruzione dei telescopi, di strumentazioni, di strumentazione o di impianti di grossa rilevanza che a cui possono accedere poche imprese molto qualificate, ma che qualificandosi poi entrano nel mercato mondiale su nicchie molto forti e molto specializzate. E allora, questo secondo me è il tema. Dentro questo tema c'è il tema dell'aspetto economico. Allora, è vero che l'export netto, cioè export meno import, come veniva rilevato, ha avuto, diciamo, un andamento non in crescita costante in questi anni, però è vero che l'export è cresciuto. Lo scorso anno il dato dell'export, export non netto, l'export, cioè quanto esportiamo sul valore, è circa del 30,4%, o sbaglio, dottor Monducci? Mi sembra di ricordare qua. La quota, esattamente. Allora, questo vuol dire che la dimensione, di recente sono apparse una serie di studi che hanno evidenziato come la quota del mercato internazionale delle imprese italiane, la forza della manifattura, la rilevanza articolando il mercato, il commercio internazionale in settori merceologici. L'Italia ha in moltissime produzioni le prime posizioni, voi sapete, i dati dicono circa 1000 su 5000 distinzioni merceologiche. Questo cosa vuol dire? Che una parte forte del sistema produttivo italiano non solo è capace di competere, ma è capace di competere bene ed è capace di conquistare e acquistare altro mercato. E allora, qual è la priorità oggi? La priorità oggi, quella su cui voi sapete il governo è impegnato non da oggi, è quella di far crescere il volume, il valore, io uso questi termini, la quantità di export. Allora, per far crescere la quantità di export si deve lavorare su più piani, ovviamente. In che modo? Io uso termini in modo informale, la quantità di export è un termine che tecnicamente non esiste. L'export. Si può far crescere il volume, il valore, ma si può far crescere anche attraverso il numero delle imprese esportatrici. Allora, quello che è accaduto in questi anni, soprattutto nell'ultimo biennio, è che su questo tema di come far crescere l'export, le politiche di export dell'Italia, la strumentazione per far aumentare il numero delle imprese esportatrici e l'export in generale, si è ripresa consapevolezza. Voi sapete che 3 anni fa ci fu la grande quel passaggio obiettivamente difficile da spiegare della cancellazione dell'Agenzia Nazionale l'ICE, si chiamava e si chiama anche formalmente adesso, anche se adesso ha anche un acronimo inglese, ed è stata ricostituita. Allora, questo cosa vuol dire? Che ci si era accorti che senza un'agenzia nazionale che facesse dell'export la sua priorità, delle politiche di internazionalizzazione attiva per le imprese la sua priorità, le imprese italiane avrebbero avuto difficoltà. E allora, primo passaggio, la ricostituzione dell'ICE. Secondo passaggio, delle politiche chiare. Politiche chiare che, dicevo, sono state identificate in un piano dell'export che è stato presentato e approvato dal governo in quella formula che si chiama cabina di regia per l'internazionalizzazione, che ha indicato anche degli obiettivi sia di crescita dell'export di circa 100 miliardi nel giro di un paio di anni, sia del numero delle imprese esportatrici, che oggi sono circa 200.000, molte di queste non sono stabilmente esportatrici, ma si sa che ce ne sono circa 70.000 che hanno tutte le potenzialità per diventare esportatrici, cioè che fanno dei prodotti capaci di essere venduti nel mondo, ma devono essere aiutate a farlo, ad accostare i mercati internazionali. Allora, basterebbe per esempio che 10, 20, 25 mila di queste aziende potenzialmente esportatrici diventassero esportatrici perché il segnale dell'export possa crescere ancora. Allora, primo tema è quello della ricostituzione. Secondo tema, come si aiutano le imprese che vorrebbero esportare, finora non lo hanno fatto, io penso che ancora l'aspetto dimensionale sia un aspetto critico del tema. Le si aiuta in che modo? Soprattutto io indico 3 linee, perché sono 3 linee di lavoro che tra l'altro il Ministero e l'ICE hanno intrapreso. Prima linea di lavoro, quella del rafforzamento del management delle imprese. Oggi le piccole imprese hanno difficoltà ad esportare e se non si dotano di figure manageriali capaci di farlo, difficilmente faranno il passaggio più complicato di andare in un mercato estero. Come si fa questo? aiutando quei processi che peraltro stanno già accadendo spontaneamente, per cui aziende, piccole aziende, anche molto piccole, da sole o mettendosi insieme, prendono, acquisiscono delle figure manageriali ad hoc. E il fenomeno che ormai è diventato molto ben noto dei temporary export manager, delle figure che così come ci sono per la finanza, così ci sono per gli aspetti organizzativi, per le centrali di acquisto, ci sono anche per la conoscenza dei mercati esteri. Questa, guardate, è una misura, è un fenomeno che sta accadendo, che sta producendo molti risultati positivi. Secondo, ne facevo cenno, le reti e le aggregazioni. Delle politiche di rete, qui c'è ci sono due rappresentanze associative importanti che si sono impegnati su questi temi, quelle delle politiche di rete, la Confindustria e la CNA. Mettere insieme le piccole aziende, perché vengano fuori delle realtà che aggregandosi hanno più capacità di competere, è stata una politica chiara, netta, che è stata seguita in questi anni. Terza cosa, l'e-commerce. L'e-commerce è una modalità con cui piccole aziende possono approcciare il mercato estero più facilmente e ovviamente con costi più bassi. Richiedono investimenti, le aziende devono essere aiutate ad investire, perché non basta fare il sito, perché siti che si costruiscono che restano immobili per un anno e quindi vanno offline nel giro di 12 mesi, ce ne sono stati tanti. Quindi una attenzione specifica su questo. E qui ci sono tante iniziative in atto, molte coordinate dall'ICE, che vanno verso, nella direzione di costruire, di aiutare le piccole aziende a costruire una presenza sul web più attiva e una presenza sul web che consenta di recuperare il ritardo grave che l'Italia ha nei confronti della Francia e della Germania, per non parlare della Gran Bretagna e di altri paesi. Terzo tema, qui vorrei far cenno, è il tema della finanza. Allora, anche su questo si è investito come? Si è investito per esempio facilitando, intanto hanno investito da sole le imprese, perché negli accordi che hanno fatto molto spesso le associazioni con le banche hanno messo l'attenzione al tema dell'internazionalizzazione, della politica e delle scelte che le imprese fanno di andare all'estero come una scelta che la banca avrebbe valutato con priorità. Ci sono molte banche che hanno messo questo tra i focus d'attenzione quando si dà credito o si valuta il credito da dare a un'azienda. È stato impegnato il Fondo Centrale di Garanzia con dei meccanismi che aiutassero a creare garanzia per l'accesso al credito delle imprese esportatrici. È stato riorganizzato, puntando, centrando sulla Cassa Depositi e Prestiti, il polo finanziario dell'export, che in Italia vuol dire SIMEST e SACE, quindi servizi che aiutino dal punto di vista assicurativo e di garanzia per quello che riguarda i pagamenti, per quello che riguarda i grandi lavori, da un lato, e servizi che aiutino le imprese a irrobustirsi patrimonialmente quando vanno all'estero, la SIMEST. È chiaro che questo è un processo che è appena cominciato, è un processo che probabilmente, sicuramente conoscerà delle evoluzioni. Perché? Perché sia SIMEST che SACE, soprattutto la SACE, era abituata ad avere, a confrontarsi con aziende di media dimensione, ma adesso la platea delle aziende che vogliono esportare, vogliono inserirsi sui mercati internazionali, devono inserirsi sui mercati internazionali per non morire, è una platea di aziende di piccola dimensione, per la quale vanno ripensati i servizi, i costi, gli oneri con cui vengono, le procedure con cui vengono erogati questi servizi perché possano raggiungere questa platea. Voi sapete che abbiamo iniziato da ormai 6 mesi una serie di roadshow sul territorio, di cui poi probabilmente parlerà poi il direttore dell'ICE, il dottor Luongo, con più precisione, con cui stiamo cercando di presentare alle aziende potenzialmente esportatrici o non stabilmente esportatrici i vantaggi che hanno ovviamente nello stare sul mercato internazionale, gli strumenti su cui e i servizi su cui possono contare da parte delle agenzie pubbliche che di questo si occupano. Ultimo punto e chiudo, è il tema dell'attrazione degli investimenti, delle modalità con cui attirare capitale e non solo talenti, come avevo detto all'inizio, in Italia. È un tema su cui l'Italia deve recuperare modalità organizzative, forme, strumenti organizzativi che altri paesi hanno già. C'è in corso un dibattito, sarà il governo a decidere come e in che modo ci saranno si organizzeranno queste modalità. Però anche qui voglio dire una cosa, guardate che di recente è cambiata l'attenzione degli investitori italiani sull'Italia, di recente voglio dire negli ultimi 12-13 mesi, è ovvio che sempre sono fenomeni oscillanti in cui conta molto l'affidamento sul fatto che una serie di processi di riforma vadano avanti, il processo di riforma di semplificazione del processo civile, di semplificazione burocratica, di trattamento fiscale diciamo conosciuto e non modificabile durante il corso dell'investimento. Però su questi tre temi che vi citavo adesso, dei passi sono già stati fatti, sono sufficienti? Certamente no, però sono un segnale, e il segnale è stato colto. Ci sono molti investitori internazionali che guardano alle nostre aziende come aziende di qualità e come brand di eccellenza. Il Made in Italy, voi sapete, è un brand che di per sé è eccellenza nel mondo. Ecco, io chiudo, questo è un po', l'ho fatto rapidamente con qualche dato, e mi scuso anche con chi è tecnicamente addentro alla materia, perché le mie citazioni sono state appunto non precise dal punto di vista tecnico, ma volevo dare un po' il quadro, l'immagine. Ecco, che cosa è cambiato, per tornare al primo all'argomento iniziale che ponevo? Guardate, la cabina di regia per l'internazionalizzazione, che voi sapete è quell'organismo che mette insieme il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri, altri ministeri interessati, il turismo, il MEF, eccetera, le organizzazioni imprenditoriali più rilevanti sul tema dell'internazionalizzazione, quindi Confindustria, Rete Impresa Italia, Alleanza delle Cooperative, le Camere di Commercio, ecco, è il tentativo di avere un punto diciamo, che faccia regia, cosa che non c'è stata in passato, almeno non a questo livello, non in questo modo. Nel far regia eviti gli sprechi, ma soprattutto capisca dove investire. Uno dei frutti del lavoro della cabina di regia è l'individuazione dei paesi con più alta potenzialità di crescita, di domanda di beni italiani, e dei settori con più alta capacità di espansione sui mercati internazionali. Su questo lavoro ovviamente il governo, voi sapete che c'è una delega specifica sul tema dell'internazionalizzazione economica, che è del viceministro Calenda, ma tutto il governo, direi, su questo è impegnato, e tutte le organizzazioni, gli organismi che fanno capo al governo a partire dal LICE sono impegnati. Questo è un po' il quadro, anche gli obiettivi, vi ho detto rapidamente, seppur non li ho molto sottolineati, a cui miriamo: far crescere l'export, far crescere il numero delle aziende esportatrici, far crescere il numero delle risorse che dall'estero vengono in Italia in termini di capitale umano e di risorse finanziarie. Grazie.
Grazie, dottor Tripoli, che ci ha spiegato questi tre obiettivi in maniera molto